Buon pomeriggio a tutti, siamo alla seconda domenica dopo la Pasqua e il Vangelo di questa domenica ogni anno è il racconto che presenta Gesù risorto e l'incontro con l'apostolo incredulo, l'apostolo Tommaso. Il Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, versetti 19 e 31. Ma davvero Tommaso è stato l'unico degli apostoli ad avere dubbi, mentre gli altri sarebbero arrivati in modo facile e immediato a credere nel risorto? Non pare proprio così dai testi. Nel Vangelo di Luca il risorto si rivolge ai discepoli stupiti e spaventati e chiede: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Nell'ultima pagina del Vangelo di Matteo si dice addirittura che quando Gesù apparve ai discepoli su un monte della Galilea, quindi molto tempo dopo le apparizioni a Gerusalemme, alcuni ancora dubitavano. E nella seconda conclusione del Vangelo di Marco, aggiunta dopo, si dice che Gesù apparve agli undici e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Tutti dunque hanno dubitato, non soltanto Tommaso. Quando Giovanni scrive il suo Vangelo, e siamo intorno all'anno 95 d.C., Tommaso è morto da qualche tempo, dunque l'episodio non è certo riferito per mettere in cattiva luce questo apostolo. Se vengono posti in risalto i problemi di fede, la ragione è un'altra. Giovanni vuole rispondere agli interrogativi e alle obiezioni che i cristiani della sua comunità avevano. Si tratta di cristiani della terza generazione, di persone che non hanno visto il Signore Gesù. Molti di loro non hanno nemmeno conosciuto qualcuno degli apostoli. Fanno fatica a credere. Si dibattono in mezzo a tanti dubbi, vorrebbero vedere, toccare, verificare se il Signore è veramente risorto. E si chiedono quali sono le ragioni che ci possono indurre a credere. È ancora possibile per noi fare l'esperienza del risorto? Ci sono delle prove che Egli è vivo? Come mai non appare più? Sono in fondo le domande che anche noi oggi ci poniamo. E allora andiamo al testo. Tommaso, uno dei dodici, quello detto Didimo, cioè gemello, non era assieme ai discepoli quando venne Gesù. In aramaico Thomas significa gemello e anche in greco Didimos significa gemello. C'è allora il dubbio che non si tratti di un nome proprio raddoppiato, tanto più che non si dice di chi sia gemello. Viene da pensare, pur con tutte le dovute cautele, che si voglia indicare un apostolo con certe caratteristiche, senza identificare una persona precisa, un po' come accade con il discepolo amato. Questo apostolo gemello sarebbe una persona portata a interrogarsi e a interrogare, non priva di dubbi e magari di contraddizioni, e tuttavia profondamente coraggiosa e leale, disposta alla fede e alla professione di fede. Il nome Tommaso ricorre 12 volte nel Nuovo Testamento, 6 volte in Giovanni, di queste 3 con il secondo nome Didimos. La ripetizione del nome si fa più fitta nei due ultimi racconti delle apparizioni del risorto, come a dire che lì sta il nucleo di tutto, specialmente del personaggio. Il Vangelo di oggi si articola in due momenti. Prima il gemello è assente, senza che ci venga precisato il perché. Probabilmente non ha paura come gli altri ed è andato in giro per vedere la situazione. Si tratta comunque di un'assenza strana che chiederebbe di essere giustificata, visto che il gruppo degli undici, una volta venuti via dal Calvario, pare sempre coeso, se non altro per difendersi. In realtà il gemello sembra un uomo non troppo pauroso, visto il coraggio un po' spavaldo con cui si espone al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando dice: andiamo anche noi a morire con Gesù. E siamo nel contesto dell'arrivo della notizia della morte dell'amico Lazzaro. Nella prima parte del Vangelo di oggi, dove il gemello è assente, Gesù compare all'improvviso, saluta i suoi col saluto quotidiano usato dagli ebrei, Shalom Aleichem, e senza dire altro mostra le sue ferite. Questo linguaggio pare molto eloquente agli undici, che non si esprimono in altro modo che con una gioia silenziosa. Gesù ripete il saluto, dà un incarico ai suoi e li rigenera col suo soffio. Gesù soffiò su di loro, letteralmente sarebbe insufflò. Questa parola è rarissima nel Nuovo Testamento, solo una volta qui, e nell'Antico Testamento esce 2 volte, quando Dio soffia dentro le narici di Adamo e in Ezechiele 37 quando soffia dentro le ossa aride per farle rivivere. E dice: accogliete Spirito Santo, senza articolo, che è rarissimo in greco, per cui nelle traduzioni qualcuno dice: ma forse non intende lo Spirito Santo, ma vuol dire ricevetene più che potete, perché il dono è infinito. Poi lo Spirito di Dio si manifesta in una cosa molto semplice, nel perdonare i peccati. Noi abbiamo il potere di Dio, che è quello di perdonare. L'unico potere che ha Dio è quello di perdonare. L'unico potere che Dio conosce è donare, perché è amore. E quando l'amore è trasgredito, allora si rivela come assoluto e incondizionato e diventa perdono, super dono. In tutta questa scena, da parte degli apostoli, c'è solo silenzio. Finalmente al versetto 24 si dice che il gemello non c'è, e quindi potremmo pensare che lui non ha ricevuto il potere di perdonare i peccati. Infatti dice Giovanni: ora Tommaso, uno dei dodici, quello detto Didimo, non era assieme a loro quando venne Gesù. Quando torna e viene messo al corrente delle apparizioni di Gesù, non si separa dal gruppo, come accadrebbe a chiunque altro che si ritenga defraudato di qualcosa che gli spetti e si senta offeso. Il gemello resta attaccato alla comunità nella quale, bene o male, si riconosce. E Gesù stesso gli riconoscerà il diritto non solo di vedere con gli occhi, ma anche di toccare. Tre imperativi, dice Gesù: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Letteralmente suonerebbe così: continua a portare il tuo dito qui e vedi le mie mani, e continua a portare la tua mano e gettala nel mio fianco, e non continuare a diventare incredulo ma credente. Tre volte dice continua. Continua il dito, continua la mano, poi al negativo non continuare a diventare incredulo. In greco sono tre imperativi presenti che indicano la continuità di un'azione. Al centro dell'interesse di Giovanni sta la realtà del corpo. Nel corpo c'è tutto, benché per secoli la tradizione, forse condizionata da una concezione platonica, abbia considerato il corpo qualcosa di accessorio rispetto alla realtà spirituale della persona. Le scritture non la pensano così. La Maddalena al mattino di Pasqua denuncia la scomparsa del corpo del Signore e, benché cerca il corpo, riconosce Gesù che la chiama per nome. Egli non vuole essere toccato, e questo è un dettaglio da ricordare. Tuttavia lei lo ha visto, come dice ai discepoli. Per Tommaso il crocifisso è un fatto, mentre la risurrezione è solo una voce che gira e che chiede di essere verificata. Quando gli altri apostoli gli dicono che hanno visto il risorto, lui contrappone la sua personale obiezione visiva, se non vedo, e aggiunge quella tattile, con un verbo piuttosto forte, quasi violento, quindi dicendo appunto: se non caccio dentro il dito. Quindi quando 8 giorni dopo il risorto compare di nuovo, invita Tommaso con 4 imperativi a un'azione molto concreta, non un semplice toccare, ma appunto un cacciare la mano. Il che sorprende, considerando che il risorto non vuole essere toccato. Ora tutta l'iconografia ha presentato questa scena in maniera molto realistica, col dito di Tommaso puntato verso il costato, e Caravaggio in particolare con crudezza raffigura il dito dentro la ferita, mentre Gesù guida la mano dell'apostolo. Ma è stato notato che il testo non dice che Tommaso abbia davvero steso la mano a compiere il gesto. Tommaso non tocca, gli basta quello che vede e ascoltare l'invito a toccare. In questo modo si ricostituisce per lui una dinamica della fede, dal vedere all'ascoltare, collegando quel che si vede alle cose udite, e tuttavia la beatitudine finale sentenzia che anche il vedere deve essere superato. La fede non può essere confusa con l'evidenza. L'unica parola umana da parte dei discepoli in questa seconda parte viene dal gemello, ed è una professione di fede esplicita e forte: mio Signore e mio Dio. Letteralmente sarebbe il Signore mio e il Dio mio. Tommaso riconosce Gesù come Signore Kyrios e Dio Theos. Entrambi hanno l'articolo determinativo, quasi a eliminare dubbi e ambiguità. L'incontro si conclude con una beatitudine di cui dovremo essere grati al gemello. Secondo alcuni potrebbe anche essere riferito al discepolo amato, ma lo ritroviamo in altra forma nella prima lettera di Pietro, capitolo 1. Voi lo amate pur senza averlo visto e ora senza vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre raggiungete la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. La professione di fede è davvero sua perché ha visto e riconosciuto il corpo, cioè la carne, mio Signore, e la divinità, mio Dio, al singolare, mentre la formulazione tradizionale è al plurale, Signore Dio nostro. Questo corpo è da una parte diverso da prima, tanto che può comparire all'improvviso e a porte chiuse, ma è anche lo stesso di prima perché porta le sue ferite, rivelando la risurrezione come trasfigurazione di un supplizio. Infatti non ha cicatrici, ma ferite. E il segno dei chiodi, che è distintivo del corpo trafitto, diventa anticipato annuncio dei segni che non sono stati scritti.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me, anche io lo faccio per voi. E a tutti auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.